E io ringrazio per l'invito, per la presentazione, che mi sente con molto piacere a Ferrara, dove non so se l'hanno detto, c'è stata la prima cattedra di diritto costituzionale in Europa. Io ho avuto un tanto di studenti, fatto presenza, ho tenuto la studente con Pignone nel 1797. E dove c'è un gruppo consistente di costruzionisti, e in Italia in questo momento non so della sorta di gruppi più importanti, credo che abbia avuto anche un incarico per i 50 anni della Corte Costituzionale, proprio per, come riconoscimento del contributo che è stato alla disciplina. E io cercherò di parlare un po' meno forse di un'ora, perché voglio invece dar spazio molto alle alle domande, perché si tratta di materia controversa, molto calda. Cercherò anche di essere il più obiettivo possibile, nella misura in cui riuscirò a farlo, perché sono stato coinvolto, come un caso che tu già ho detto, in quelle, prima del referendum, poi nella attività parlamentare che ha portato all'approvazione della legge. Le mie soluzioni sono condizioni ben definite per quanto riguarda il sistema elettorale. Però cercherò di essere il più obiettivo possibile, anche perché la verità non è mai tutta quanto da una parte, ci sono varie sfaccettature che vanno a considerare. In primo luogo, la prima cosa da fare a questo scopo è quello, che può essere anche un modo per, come detto, si sono anche impegni sulle linee superiori, questo è alcune classi che bisogna essere attenti allora, perché non sanno quella situazione tra proporzionale e maggioritaria, magari la intuiscono ma ancora non la sanno, ma possiamo anche percorrerla solitamente, e può essere un'ultima soluzione, e che può servire anche a evitare di ideologizzare il tema. Il tema viene ideologizzato quando si comincia a dire il sistema maggioritario è quanto equivale al processo di una democrazia ben funzionante, oppure viene ideologizzato la parte del controllo proporzionale, quando si dice ma la proporzionale è quella che consente meglio di esprimere tutte le tendenze che sono nei paesi e quindi è il più adatto a una democrazia rappresentativa. In realtà sono strumenti. Sono strumenti che vanno valutati in relazione al clima storico-politico che si vive e agli obiettivi che si vogliono perseguire. Su questo profilo, da dire che il nostro costituente è stato lungimirante quando ha evitato di costituzionalizzare una determinata forma elettorale. C'è stato un tentativo di inserire nella Costituzione il sistema proporzionale come sistema in quale si dovrebbe eleggere la Camera e non il Senato. E però poi fu abbandonato, si disse è bene che ci sia la flessibilità necessaria che il legislatore faccia delle scelte in relazione agli obiettivi che vanno a perseguire. La distinzione tra sistemi uninominali e sistemi proporzionali, o meglio, tra sistemi maggioritari e sistema proporzionale, non è facilissima. Non è facilissima anche perché ci sono molte varianti sia dei sistemi proporzionali che anche dei sistemi maggioritari. Che bastano alcuni modi diversi di calcolare l'attribuzione, la soluzione dei voti intensi perché cambia completamente il volto del sistema. In cui si possono avere anche sistemi proporzionali che hanno effetti fortemente maggioritari. O si possono avere sistemi maggioritari che hanno effetti di distorsione del delle energie politiche dell'impresa. Cerchiamo di andare a vedere storicamente, rapidamente, come si sono evolute le forme elettorali, i sistemi elettorali. Il primo sistema elettorale con cui il costituzionalismo, il liberale democratico, cioè il moderno, ha fatto i conti è caratterizzato per primo, è il sistema uninominale. Il sistema uninominale, in Inghilterra, quando si parla riguarda al Parlamento, all'Assemblea elettiva, al potere dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti si deve all'Inghilterra. L'Inghilterra tradizionalmente ha sempre avuto il sistema uninominale. Dal 1885 il sistema uninominale in tutto il paese, prima era prevalentemente un sistema uninominale, ma talvolta anche con la possibilità di eleggere un secondo o anche un terzo candidato. Perché? Il modo più elementare per eleggere i rappresentanti, soprattutto nel sistema come quello del primo costituzionismo inglese, non si rappresentavano gli individui, i cittadini, ma si rappresentavano delle comunità, dei corpi, delle corporazioni. Quindi c'era un collegio, un piccolo, una piccola circoscrizione, che esprimeva il rappresentante, un rappresentante, il rappresentante. Questo era il sistema con cui è nata la democrazia inglese, con cui sta continuando a prosperare e a vivere la democrazia inglese. Se andiamo a un'altra grande matrice del costituzionismo, il sistema che esiste sempre avuto, tranne l'intervallo almeno dalla Terza Repubblica fino al 1936 e di nuovo nel 1958, è il sistema sempre uninominale, ma a doppio turno. Cosa significa? E perché? E beh, se andiamo a vedere le ideologie austro-irane, rivoluzionari francesi, l'idea era quella non di rappresentare come l'Inghilterra delle comunità, gli ordini, i comuni, ma di rappresentare la volontà generale. Guardate lo stesso, la volontà generale. In che modo si rappresenta la volontà generale? Facendo sì che ci sia non un parlamentare che vince perché ha avuto un voto in più degli altri, ma perché riesce a esprimere l'intera volontà generale. Il che è possibile con la maggioranza assoluta, a metà di uno. In Inghilterra invece vince si ottiene un solo voto in più. E quindi il sistema francese è sempre stato un sistema che appunto voleva ottenere attraverso il secondo turno, nel caso in cui nessuno avesse raggiunto il 50% di uno, voleva ottenere che ci fosse un ballottaggio tra i primi due candidati in modo da consentire che si esprimesse la volontà più ampia di un determinato collegio. Secondo quello che si scrive normalmente, nel 1993 ci sono voti sotto il turno di Francia. In realtà è un errore perché ci sono voti addirittura per le elezioni ci stessi stati generali. Comunque, ci sono ritardo su questo. Voi potreste con lo stesso matematico teorico dei Girondini, che appunto prevedeva addirittura un triplo quadruplo, ma attraverso due dei tre candidati in modo da trovare il candidato che si mette la volta generale. Questo sistema che ha accompagnato la nascita delle democrazie entra in crisi in Europa continentale, tranne appunto l'Inghilterra e la Francia, un modello che ha seguito soprattutto anche l'Italia. Nel 1848 adotta il modello del uninominale a doppio turno. Altri paesi, anche il Reich tedesco, secondo il Reich tedesco, nel 1861, uninominale a doppio turno. Altri, uninominale a un solo turno. Questo sistema comincia ad entrare in crisi quando si pone il problema della rappresentanza dei partiti. Perché la fine dell'Ottocento comincia a prendere spazio i partiti politici. Quindi i partiti non soltanto delle fazioni parlamentari che si proiettavano anche all'esterno, invece alla fine del 800 cominciano a organizzarsi, con l'avvento sociale dello Stato, cominciano ad organizzarsi i partiti politici, i partiti socialisti, i partiti di ispirazione cristiana e quindi anche gli stessi partiti della borghesia che si organizzano per contrastare questi altri partiti. È chiaro che il sistema uninominale non consentiva la rappresentanza della pluralità dei partiti. Il sistema uninominale è un sistema che tende a bipartizzare, cioè siccome si dice che ha un solo voto in più, la conseguenza è che si formano tendenzialmente due partiti, con la dove è più fresco il sistema uninominale, due coalizioni di partiti. perché non c'è spazio per altre formazioni meno. Il problema che si pone è quello della rappresentanza a tutti i partiti che si vanno organizzando. Ma sempre in Inghilterra c'è un movimento che comincia a prendere piede per l'introduzione di forme elettorali che superassero il sistema uninominale. È rimasta famosa una polemica tra Biden e Stuart Mill sul metodo di correzione del nominale in senso proporzionale di Thomas Hart, che rimane secondo me su delle pagine molto belle, qualcuno andrà a vedere, il libro pubblicato Lumino nel colloquio di Saggio, storico tutto l'inglese, ci sono delle cose ancora attuali. Basia si difendeva il sistema nominale dicendo per carità con questo sistema che il suo amico dovesse introdurre daremo spazio a tutti gli ismi che ci sono in Inghilterra e il Parlamento non avrebbe più autorità che ha adesso il Parlamento inglese. Quindi si introduce la proporzionale in vari paesi, comincia a Svezia nella fine del 1899, poi la Danimarca, poi l'Olanda e con l'ultima l'Italia nel 1921, per la prima volta naturalmente viene la proporzionale. Le nuove democrazie adottano due sistemi proporzionali, il Steiner, per esempio, e in questo modo, attraverso il sistema proporzionale, in collegi necessariamente plurinominali, con più nomi, o con più liste, anche se ci sono dei casi, è inutile complicare le cose, in cui si potrebbe rinominare con le cose proporzionali, ma lasciamo perdere questa tipologia, eccezione del sistema. In questo modo si tende a dare spazio a tutte le opinioni, a tutti i partiti presenti in alternata società, in alternata contesto. Quindi la proporzionale svolge una funzione che tende a dare spazio a tutte le energie che ci sono in una determinata società. Però inizia subito dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, comincia un movimento antiproporzionista. Così come c'è stato prima un movimento antimaggioritario che ha portato alla diffusione del proporzionale, del sistema proporzionale, almeno in Europa continentale, subito dopo la seconda guerra mondiale nasce appunto un movimento antiproporzionale. In particolare viene imputato al sistema proporzionale la crisi di Weimar o la crisi della democrazia italiana, eccessivo perché non si può imputare tutta la responsabilità del sistema proporzionale, dell'avvento dell'Italia da una parte e dell'Italia dall'altra, però non c'è dubbio che l'introduzione del sistema proporzionale dando spazio a una pluralità di orientamenti, a una pluralità di partiti, non consentendo la formazione di governi saldi, di maggioranze forti, non c'è dubbio che può aver contribuito all'indebolimento della giovane democrazia di Weimar e la stessa democrazia il governo Pacca, che è l'ultimo governo, è uno dei tanti governi che si erano succeduti e che duravano pochissimi, niente. Impossibilità di riformare delle maggioranze salvo. Per cui i sistemi proporzionali vengono messi in discussione, e arrivano delle proposte ma anche dei nuovi esperimenti. Il primo esperimento che viene fatto è nel 1951 in Francia, la Francia aveva adottato il sistema proporzionale, abbandonando il sistema nominale per futuro, anche lì aveva avuto dei problemi, alla fine degli anni 30, il primo esperimento lo si fa in Francia nel 1951 attraverso un'invenzione, che è quello del premio di maggioranza, che adesso sentirete qui richiamato a proposito della legge italiana. Nel 1951, siccome i governi duravano 7-8 mesi, non c'era la possibilità di tornare alle maggioranze coese, i partiti non riuscivano a coesarsi tra di loro, si adottò un sistema che da un lato manteneva la proporzione, però si diceva la coalizione dei partiti, così che si allevano, si può dire, che riescono a ottenere il maggior numero di voti hanno un premio, in senso, cioè proteggendo il sistema proporzionale. E sono andato di questo la coalizione forte, che era una concentrazione di partiti del centro, ottenne un successo enorme, quasi 400 seggi. Solo che questo premio di maggioranza era stato dato all'intera coalizione e non si era messa d'accordo su chi dovesse essere il leader, il ministro. Per cui i governi che durarono 8 mesi si abbassarono, la media andò a 6 mesi. La media del Bourgeois, un sacco di personaggi che si succedettero come il Presidente del Consiglio, addirittura adottare il metodo a sua. Per cui quella legge venne presto dimenticata ed è passata alla storia con il nome di Loi Scélérate, legge Scélérate. Questa legge Loi Scélérate nel 1953 però in Italia ebbe qualche successo, ancora non aveva spiegato tutti i suoi effetti negativi, senza che dopo il 1951 non ci sarà stata più nessuna nuova legge elettorale, perché nel 1958 ci fu Giovi che ha quinta la Repubblica. In Italia, nel 1953, il presidente francese viene preso ad esempio e si adotta una legge proporzionale, con sistema, con premio di maggioranza, che avrebbe dovuto mettere insieme, rafforzare la coalizione dei centri, formata da Democrazia Cristiana, Partito Liberale, Partito Socialdemocratico, quindi in realtà non per favorire l'alternanza, ma per consolidare la maggioranza esistente. Tant'è che fu previsto, e questo poi è stato il motivo di affossamento, della legge che il premio sarebbe andato alla coalizione di partiti che avrebbe raggiunto il 50%, cioè che avrebbe già la maggioranza. Un modo di premiare la maggioranza che già c'era, quindi quella francese tendeva a formare una maggioranza, oppure per gli italiani ci vedremo che andrà a formare una maggioranza. E quella legge non si accorta circa 50-60 mila voti, il premio di maggioranza non scattò. Fu dovuto trovare il consenso delle donne, perché come si sa le donne consenti che avevano fatto in legge, e nel chiudere la scheda molte donne avevano lasciato le tracce, gli abili scrutatori, soprattutto del Partito Comunista, hanno mantenuto con questa fama che adesso il Guardia Rossone ricorda, riuscirono a far annullare alcune decine di migliaia di schede. Piegarsi non chiede le scelte, non chiede un ricontatto le tre schede, però il capo molto problemi, non scappò il premio di maggioranza. La legge francese passata con il nome di Loi Scélérate, la legge italiana ha avuto una sorte non minore, perché è passata con l'espressione legge, legge. È rimasta questa espressione, che la legge maggioritaria, il mio truffa, perché in un ambiente che ancora era ispirato a principi proporzionalisti, il fatto di vedere alterata la proporzione, la rappresentanza che la legge proporzionale veniva a determinare, appariva una truffa. In realtà c'erano altri motivi che si dilevano a una forte opposizione da parte delle sinistre e da parte delle destre, il movimento sociale, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito Comunista, e c'è appunto quello che dicevo prima, che in realtà era un modo per rafforzare una maggioranza che già si profilava, non c'erano maggioranze possibili alternative come ci sono adesso, per capirci, come c'erano anche forse una stessa frase. E anche perché il premio era talmente elevato, questo puntiamo solo per quando parleremo del premio adesso, il 66%, talmente elevato da poter anche sfiorare la possibilità di modificare la Costituzione sul ricorso al referendum, quando erano il 64,51%. Ho tirato proprio la memoria, ma il 3% invece sono i due terzi. che consentono di modificare la, la Costituzione. Altro strumento di correzione della proporzionale, sempre nell'ambito di quel movimento che chiamo così per verità ambito proporzionale che terminò nel dopoguerra, furono le clausole dei diritti. La Germania, che aveva conosciuto la frantumazione operata dalla proporzionale, e contro cui si era scagliato una letteratura costituzionistica molto forte, Ernst in particolare, no? Un libro ancora di grande attualità, cercò di evitare il tutto introducendo una clausola di sbarramento, cioè si sarebbe utilizzata la legge proporzionale che avrebbe fotografato tutte le opinioni nel paese, ma non avrebbero avuto accesso le forze politiche che non avrebbero raggiunto una minima soglia di sbarramento, cioè del 5%. Oltre ad altre cose, non so se ricordate, la previsione di governo di minoranza, rese possibile la costruzione di Bologna, i partiti al sistema che avrebbero dovuto essere dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale, altre cose ancora che hanno consentito alla Germania, fino a ieri, fino all'altro ieri, di essere un partito, per essere una nazione a sistema bipolare, con due poli, la CDU, una parte di la rete e il Partito Socialdemocratico, una parte del sistema proporzionale. Dico fino all'altro ieri, fino a ieri anzi, perché conoscete con lei delle elezioni inglesi, sono cresciuta la nazione alla sinistra del Partito Socialdemocratico, non il ministro, erano a sinistra e liberali, sono cresciuti e quindi non hanno consentito di formare una maggioranza né alla democrazia cristiana né tedesca né al partito socialdemocratico, per cui si è dovuto arrivare alla grossa coalizione, alla grande consociazione, alla grande consociazione, la costituzionalizzata per questo, perché sono coalizioni da queste cause del Parlamento possono essere espresse, come è accaduto alla Germania, come tanti altri paesi non potete ricordare, o possono essere occulte. Per esempio, una ampia legge elettorale è stata approvata dalla Germania. Se voi andate a vedere la Costituzione spagnola, poi trovate il riferimento alla legge proporzionale. Costa con il sistema proporzionale. Però chi si ferma a leggere la norma costituzionale non coglie la realtà. Perché cosa hanno fatto i signori? Hanno previsto dei collegi molto piccoli, tranne Madrid e Barcellona, con un più di 2, 3, 4, in qualche caso 5, perché tranne Barcellona e Madrid, deputati da eleggere, ma senza il recupero dei resti a livello nazionale. La conseguenza è quella che quindi tutto ciò che quei partiti che non riescono ad eleggere i propri rappresentanti in queste piccole circoscrizioni, tutti i voti che hanno avuto, tutti i resti vengono dispersi, perché non c'è il recupero dei resti. Sapete qual è la conseguenza? La conseguenza è che la fase del sbarramento occulta di circa il 16-18%. Questo ha consentito, nonostante il sistema proporzionale, alla Spagna di avere un sistema di tipo bipolare, senza il fatto di formazioni, se non alle formazioni regionali, quella catalana e quella basca, perché queste piccole colleghi in alcune realtà riescono a dare spazio ai partiti regionali. Ed è un sistema di tipo bipolare che ha funzionato. Con maggiore stabilità di quanto non abbia avuto l'Italia, questo può spiegare, può contribuire a spiegare i passi da gigante che ha fatto e sta facendo la Spagna. Mi ricordo nel 1964 quando cadde il franchismo, si tornò alla democrazia, la Spagna era considerata a livello di ultime regioni del Mediterraneo. Adesso invece avuto una crescita imponente e inestimabile durante quanto pare il nostro paese. Andiamo all'Italia. In Italia, appunto, vi ho detto, nel 121 la proporzionale si torna a votare quando torna la democrazia in Italia come sistema proporzionale, proporzionale, nel 48 la Camera fu eletta proporzionale, tentativo che avete della correzione della proporzionale con quelli innaggiati che quindi ho appena detto, quindi la cosiddetta legge cosiddetta. Dopo il successo della legge Turco, cosiddetta, il sistema proporzionale è stato un sistema con cui l'Italia ha vissuto fino al 1993. Si possono dare tanti giudizi sul sistema politico italiano in quegli anni, non so qui a ricordarle, non si possono essere controverse, però certamente il sistema elettorale proporzionale ha maggiorato al nostro paese, o meglio. In una situazione anni 50, anni 60, in cui c'era un muro invisibile di Berlino su quale questione del Presidente Cossiga che attraversava il nostro paese, la legge elettorale proporzionale ha avuto il grande merito di non far vincere fino in fondo un partito, una coalizione di partiti, e non far perdere fino in fondo altri partiti, il Partito Comunista in modo particolare. La democrazia era anche un partito molto composito, che aveva diverse anche componenti, anche correnti, e quindi è potuto sopravvivere come sono partito proprio perché c'è la proporzionale, che è un po' di differenza, di cui parlerò tra breve. Quindi tutto sommato la proporzionale ha avuto un merito nel nostro paese, però a un certo punto il costo è diventato intollerabile. Era diventato intollerabile perché il sistema proporzionale determinava vari effetti negativi. In primo luogo la instabilità dei governi, 9 mesi o 11, secondo come si calcola, 11 si va dal primo giorno del governo all'ultimo giorno, 9 mesi si viene contro la crisi, si viene a determinare, non compatibile con un moderno governo di una nazione, il 9 mesi. Nello stesso tempo potere di condizionamento da parte di formazioni minori, che avevano la possibilità con il loro apporto in Parlamento di far vivere o morire determinati governi, per cui a un certo punto abbiamo avuto, non so, negli anni 50 il voto determinante dei partiti regionali, che oggi la nostra o il Trentino Adriatico sono compiti le nostre economiche e anche perché il loro deputato riuscivano a far sopravvivere il governo di centro. Il Partito Repubblicano, ad esempio, riuscì ad avere un presidente del Consiglio, perché un piccolissimo partito non superava il 5%, il Partito Socialista, soprattutto con la presidenza soprattutto con la direzione di Craxi, riusciva a svolgere un ruolo molto interessante in confronto alla democrazia cristiana. Dal 1983 al 1987 era stato diventato il patto della staffetta, l'elita che si era dovuto alternare con Craxi, il patto poi non osservato. Tutto questo aveva poi anche le richieste a livello locale, perché il sistema proporzionale che riguardava anche i comuni, che riguardava anche la regione, portava nei comuni, ad esempio, a una media di governi di simili che succedevano al ritmo anche di pacchi, 5 mesi, 3 mesi, 5 mesi. Questo ha portato anche, secondo anche molti osservatori, all'enorme aumento del debito, perché è chiaro che dovendo acquisire il consenso di un governo di volta in volta, doveva anche utilizzare canali della spesa per mantenere questo consenso. E tutte queste cose che qui non so ricordare, che erano diventate intollerabili alla fine degli anni 80. erano diventati intollerabili perché l'Italia stava per entrare nel 1991, c'è il trattato di Maastricht, hanno bisogno di governi forti e autorevoli, e era nel 1989, non dimentichiamo, caduto il muro di Berlino. E quindi tutto ciò che era toccato, alcune delle politiche bloccate attorno ad alcuni partiti, con cause di esclusione nei confronti della destra, nei confronti della sinistra, ormai era diventato non più accettabile. Questo aveva consentito l'emergere di un movimento che si batteva per la modifica del sistema elettorale, per un sistema elettorale che avrebbe dovuto e potuto portare il nostro paese a un sistema bipolare. Due poli, uno dei quali è sulla base del consenso dei cittadini governa, e l'altro che va all'opposizione, non tenta pratica consociativa, sotto banco, magari contribuendo con l'aumento del debito pubblico, ma tende a diventare governo a sua volta, quando gli esposi poi togliranno la fiducia alla prima coalizione, ma suo popolo andranno all'altro. Il metodo che viene individuato è quello tradizionale, cioè il sistema di nominare. Il sistema di nominare è avuto dei cicli, come vedete, no? Fino a contestato, poi torna di nuovo in auge. È il modello misto, viene detto, il modello inglese, o qualcuno dice il modello di nominato più turno da francese. Non tenta neanche il Parlamento di cambiare legge elettorale, sa benissimo che non ce la fa, i progetti si accumulano nelle Camere, sembrava che potesse farlo anche per quanto riguarda i comuni. Nel 1990 fu approvata la riforma delle autonomie, scritto il decreto pubblico nel 1933, e tentò di introdurre le elezioni dirette ai sindaci come modo per assicurare un sistema bipolare almeno a livello comunale, ma pur essendoci in Parlamento una maggioranza, il governo Andreotti, su richiesta di Craxi, che qui era stato dunque mosso a parola per grande riforma, posa questo rifugio e non fu votata l'elezione diretta dei sindaci. A quel punto nasce un movimento referendario che, voi sapete che appena lo scrivo, è un referendum che può soltanto abrogare le norme. Però ci si trova di fronte ad una legge elettorale, che è la legge elettorale del Senato, che poteva offrire l'occasione, l'aggancio, per, attraverso strumento abrogativo referendario, introdurre positivamente un sistema elettorale uninominale. Un'operazione che è stata anche consultata, è stata anche discussa dai costituzionisti, perché non tutti sono d'accordo sul fatto che si possono avere norme positive attraverso l'uso del referendario abrogativo, ma non si è fatto, perché non è la prima volta che veniva fatto. Lo dico non per i studenti tribunali che lo stanno già, ma per i studenti sulle medie superiori, che non è possibile un referendum in materia elettorale tutto abrogativo, perché la Corte Costituzionale ha elaborato una tesi, che mi lascia molto perplesso, secondo cui non è possibile un'abrogazione totale di una legge elettorale, perché bisogna sempre che ci sia la possibilità di andare a votare anche se il legislatore non capisce. Ci morrò da qui, non puoi indicare in concreto cosa significa. E però questo è utile quello che sto dicendo per dire se anche passa questa legge elettorale, facciamo un referendum, no, non è possibile fare un referendum. Allora fu possibile per questa circostanza, cioè che la legge elettorale del Senato consentiva questa operazione. Quindi ho fatto un piccolo passo indietro per farvi capire. E quindi capiamo anche il sistema italiano. La legge elettorale del Senato, che allora era in vigore, era una legge elettorale che era stata approvata dal stesso Assemblea Costituente nel febbraio del 1948, prima di sciogliersi definitivamente, per dare seguito, attenzione, ditemi, a un ordine del giorno che era stato votato dalla Assemblea Costituente stessa. L'Assemblea Costituente era orientata, ma non aveva voluto dire in Costituzione, nel sistema proporzionale della Camera dei Deputati, ma non era scritto in Costituzione. E il 7 ottobre del 1947 aveva approvato un ordine del giorno Nitti, che diceva però che il Senato sarebbe stato un collegio uninominale. Il tentativo di differenziare Camera e Senato era stato accettato sul ordine del giorno Nitti, che poi tra l'altro era un esponente della vecchia democrazia pre-fascista, affezionata al sistema uninominale. Però quando si dà attuazione a questa norma, il relatore, tanto uomo che probabilmente verrà anche elevato agli altari, anche in politica però che viva in celebre, che possiede il relatore della legge sul Senato, e riesce di aggirare questa decisione che viene di Garbala, che non Garbala tanta parte dell'Assemblea Costituente che aveva approvato questo ordine del giorno, in che modo? Dicendo che il Senato sarà diviso in collegi uninominali, regione per regione, perché un Senato che si voleva palesemente essere lo sposto di Senato della regione, è diviso in collegi uninominali. Allora subito uno pensa che il collegio uninominale significa più voti, come il collegio uninominale inglese, oppure il doppio turno, come il proprio francese. Si dice però che scatta il collegio uninominale soltanto se il candidato ottiene il 65% dei voti, una cosa norma. Il 65% dei voti significa che non sarebbe mai passato il collegio uninominale, infatti soltanto alcune volte nelle zone dove c'è il lavoro si può passare, una volta credo a Carpi che si è scattato in un collegio uninominale. Allora si prevedeva che cosa? Se non scatta il collegio uninominale al 65%, la ripartizione avviene in modo proporzionale, quindi in modo, è un modo per dare una parte e togliere dall'altra, no? E si tende a quello proporzionale. Che cosa? Quindi quella variante di cui non ho voluto parlare per lo fondo delle idee, no? Cioè che possono avere il senso proporzionale anche per il collegio uninominale, ma sono casi proprio rari, come per esempio la fantasia di Dossetti. Che cosa ha fatto comunque calendario? Ha andato a toccare, a incidere quella norma che diceva purché è stato raggiunto il 75% dei voti. Ma quindi in questo modo il sistema del Senato diventava un sistema maggioritario, uninominale a un turno. In realtà, siccome i collegi uninominali non erano tanti quanto i senatori eletti della regione, ma il numero più ridotto, in realtà c'era un recupero proporzionale. Non sto qui a raccontarvi come si è arrivato al referendum del 18 aprile 1993, che è stato preceduto da un altro referendum nel giugno 1991, che in realtà era un montone di referendum rimasto dopo una mannaia della Corte Costituzionale che aveva fatto più difficile, cioè era rimasto soltanto un referendum sicuramente simbolico, perché c'era uno dei referendum. Però che espresse una grande voglia di cambiamento da parte degli italiani, che come invitato ad andare al mare, una frase rimasta famosa, che mi ha seguito la mia classe, in realtà forse era di Bossi, e andarono a votare invece altissima in maggioranza con un grande affluenza, quindi dimostrante una voglia di cambiamento. Per cui la Corte Costituzionale, quando fu riproposto i limiti di un piccolo modifico formale, la Corte Costituzionale, posso dire capì il clima politico e ammise e quindi nel aprile 1993 sono andato per un po' per nel 1993 adottò il sistema maggioritario e il Senato. Contemporaneamente il legislatore aveva capito la che parte era l'opinione pubblica e allora io ho fatto le sue direttive nel marzo del 1993, quindi pochi giorni prima, poche settimane prima del 18 aprile del 1993. A quel punto il legislatore deve intervenire anche per la Camera dei Deputati, non può non intervenire. C'erano tante linee presenti in Parlamento, nel movimento dell'opinione pubblica, nel maggioritario, c'era una linea che diceva andiamo a un sistema di tipo inglese al 100% di nominati. C'era qualcuno che riteneva che questo è stato troppo drastico per il nostro paese, se non tutti dicevano che dovuto correggere al sistema così semplificatorio, che è stato fatto solo a due partiti, a due volte di partiti. C'era chi diceva un nominato per turno, per fuori che vede il problema della sera che sapeva molto su questo punto, per cui noi eravamo favorevoli. E quando il presidente Scalfaro viene fuori con una frase, nella storia succedono queste cose, che sembra stata interpretata a favore del sistema maggioritario. Una frase che dice: il legislatore deve scrivere la legge elettorale sotto questa punta del corpo elettorale. Subito si è interpretato tutti come un ragione, nel senso di dire che la Camera deve subito abbandonare con l'indugio, la Camera e il Senato deve abbandonare l'indugio e dare una legge elettorale maggioritaria al Paese. In realtà, Scalfaro, anche un santo uomo, in realtà che cosa spingeva? Spingeva a favore di un sistema come quello che era venuto fuori dal referendum, cioè al 75% maggioritario e al 25% proporzionale. E se noi andiamo tuttora vigente, non tanto è una prova di sistema, abbiamo quello che viene definito il Mattarellum, un'espressione coniata da Sartori in riferimento al relatore della legge che si chiama Mattarellum. È un sistema misto, parte maggioritario e parte proporzionale. Vi ricordate quando vi ho detto prima che si è tentato in vario modo il corrente, la proporzionale, ci sono stati vari sistemi, eccetera, eccetera. Questo è diventato in nessun modo per correggere la maggiorità. E devo dire, ad onore di Mattarella, che ha avuto successo anche in altri paesi, perché è stato subito copiato dal Giappone. La Russia, la Duma, che è il Parlamento, viene eletto solo 450 deputati, 200 con il sistema uninominale e 250 con quello proporzionale. Ucraina e tanti altri paesi, cioè ha avuto successo sul sistema misto maggioritario e proporzionale. Voi sapete, se si è andato a votare, che significa questo? Significa che quando si va a votare per la Camera dei Deputati si hanno in mano due schede. La scheda rosa con cui si elegge un candidato e quella uninominale. Che era triste, è casuale la correzione, con cui si scelgono invece i partiti secondo gli stessi partiti, secondo un sistema proporzionale. Per il Senato il sistema è un tantino più complesso, migliore rispetto a quello della Camera, non lo descrivo perché è un po' complicato, per forza di dire, tanto tempo che non so neanche più se a farlo in maniera comprensibile, ma è un sistema sempre più che dà gli stessi effetti. Non c'è la seconda scheda, la scuola proporzionale viene fatta all'interno stesso dei collegi nominali, lasciamo perdere. Questo sistema ha prodotto alcuni effetti, alcuni positivi, altri negativi. E io per obiettività dirò sia quelli positivi che quelli negativi. Quali sono stati gli effetti positivi di questo sistema? Il primo effetto positivo è stato la bipolarizzazione del sistema politico. Cioè, gli italiani si sono divisi, quando sono andati a votare, tra destra e sinistra, tra centro-destra e centro-sinistra. Perché questo? È un motivo molto semplice. Cioè, perché il sistema nominale ha un voto, ma fatto che eleggere il candidato che ha un solo voto in più anche rispetto a tutti gli altri, cosa porta? Porta i partiti a mettersi insieme. I partiti minori, perché se no compaiono definitivamente, quindi è un aggregato un partito maggiore, ma anche i partiti più grossi hanno interesse ad aggregare i minori, perché c'è l'altro partito maggiore, quello avversario, che fa la stessa cosa e quindi bisogna non farsi sorprendere e per vincere bisogna aggregare. Questo può portare a due coalizioni, una in centro-destra e una in centro-destra. Questo è stato il primo effetto positivo che si è venuto a determinare. Questo ha portato, per la prima volta nella storia dell'Italia, sottolineo senso eccesso di rigidità in questo caso, per la prima volta nella storia d'Italia, ad avere gli elettori che con il loro voto hanno scelto le coalizioni di governo. Non è mai successo. Non è mai successo. Nel 1996 hanno scelto una coalizione, un governo del centro-sinistra, addirittura con un candidato proprio, vabbè, che è durato 2 anni. E nel 2001 hanno scelto Berlusconi, un governo di centrodestra con il leader Berlusconi. Addirittura si è talmente consolidato il sistema bipolare che nel 2001, senza che ci fosse nessun ordine di legge, nei simboli delle due coalizioni, che poi devo nominare il solo il simbolo di una coalizione, la Casa del Mercato e la stessa Berlusconi, nell'Ulivo si è scritto profeta. Cioè addirittura quasi con una legittimazione diretta del candidato a primario. Questo è stato il primo effetto positivo. Secondo effetto è quello che valuterete voi positivo o negativo, che non si è avuto più spazio per il partito di centro, perché la bipolarizzazione non dà spazio per il partito di centro. Infatti la democrazia cristiana è esplosa, anche per effetto di Tangentopoli, eccetera eccetera, ma anche perché il nostro sistema elettorale sottoponeva con forte tensione il partito di centro che a un certo punto viene fuori. Anche nel 1994 che un sistema si è presentato al centro con parte la forza, anche se c'è un errore dopo aver contribuito a depolarizzare il sistema si colloca al centro, praticamente scomparso, comunque non ci ha ridimensionato. Però devo dire anche, per correggere questa impressione che potrebbe essere più orevole per il sistema di vocazione centrista, che in realtà è vero che i partiti di centro non hanno avuto più spazio, ma gli elettori di centro ne hanno avuto molto di più. Perché siccome gli elettori di centro sono quelli che non sono pregiudizialmente schierati a destra o a sinistra, con il loro voto, spostando o da una parte o dall'altra, sono quelli che hanno determinato nel 1996 la vittoria di Prodi, nel 2001 la vittoria di Berlusconi. Quindi la fine di centro non ha avuto spazio, ma gli elettori di centro non ha avuto tantissimo, come succede nel sistema maggioritario. Se provoca anche un altro effetto, anche questo positivo, poi vorrò anche quello negativo. L'altro effetto positivo qual è stato? Uso un'eccezione della politologia, che è un assunto di idee, una deradicalizzazione del sistema politico. Che significa deradicalizzazione? Significa cioè che tutti i partiti sono stati chiamati a concorrere al governo. E infatti, cercate di andare con memoria indietro, il movimento sociale, il primo partito che con più si diventa Alleanza Nazionale, perché se ha capito si può far parte del governo, fino all'Italia avrebbe fini quando è con un centinaio di voti quasi a vincere come sindaco a Roma, e successivamente quando fu chiamato da Berlusconi a comporre la prima maggioranza nel 1994, e quindi questo ha portato il movimento sociale a deradicalizzare, a cioè diventare un partito che lottava per il governo. Ma altrettanto è successo la rifondazione comunista, che nel 1996, seppur in maniera un po' sgangherata, attraverso l'esistenza, invece di contemplare l'orizzonte del comunismo, soltanto si è messo a porre il problema del governo, che ha fatto entrare l'Italia nell'euro. Altrettanto sta facendo il Repubblica Comunista adesso, che fa parte della coalizione di centro-sinistra. Ma anche la Lega, non dobbiamo dimenticare che nel 1995 la Lega ha assunto un secessionista, e lo è stato fino a quando non ha deciso di far parte della causa dei libertà di concorrere al territorio. Ma questi sono effetti positivi che non vanno trascurati, che sono tipici del sistema giudiziario. Quindi il sistema proporzionale è un sistema che invece alimenta queste auto-esclusioni o queste esclusioni. Perché se un segmento elettorato può deliberare su cui anche su posizioni estreme. Questi sono stati gli principali effetti positivi che sono venuti a determinare. Potrei individuare altri, per esempio a livello anche dei comuni, perché comunque si tiene con la maggiore stabilità ottenuta dall'amministrazione comunale, dall'amministrazione regionale e così via. In tutti gli effetti positivi, ci sono gli effetti negativi. sono gli effetti negativi, quali sono gli stati degli effetti negativi? Gli effetti negativi sono stati essenzialmente i seguenti. Primo, dato che le due coalizioni erano su posizioni pressoché identiche e bastavano pochi voti per vincere l'una oppure l'altra, questo ha valorizzato al massimo tutte le quattro popolazioni e sono diventate determinanti per poter vincere ora l'una o l'altra. E nonostante nella quota proporzionale fosse previsto una causa di sbarramento del 4%, molto robusto, vale a sperare il 5%, in realtà questi partiti ugualmente riuscirono a trovare spazio nelle due coalizioni, no? Con i cambugi le due coalizioni avevano delle sacche in cui immettevano anche partiti che non riuscivano ad avere il 4%, come è successo ad esempio con i Verdi, che non avrebbero raggiunto mai il 4%, ma che erano ospitati nella coalizione di centro-sinistra e con posizioni anche superiori a quello loro forte. E altrettanto non so, forse non lo capirete tanto il Presidente della Camera per questo riferimento, anche il partito del Presidente della Camera non riuscì a raggiungere il 4%, ma è stato ben nutrito da Berlusconi. Anche se adesso forse non mostra la riconoscenza. E tutto questo porta a che cosa? Sto parlando di informazioni di altissimo valore. Ma anche di questa informazione, da Mussolini, che diventava importante, a altri, o dall'altra parte, la sinistra, e altre forze, non dico per esempio, ma determinanti per vincere, e questo crea i problemi. Sì, questo crea dei problemi. Che non si sarebbe venuto a determinare, ovviamente, con il proporzionale o con l'uninominale del turno. Perché l'uninominale del turno consente di fare meno di alcune forze marginali. Perché sì. Come si va a un secondo turno in cui c'è un ballottaggio tra i due candidati, l'elettorato vota per il mio pezzo, il migliore o il mio pezzo. Quindi questo non so, per capirci, ha fatto in modo che Sciacca non avesse bisogno di molti tempi. O in Italia, dove c'è il doppio turno, Cantarino o Dominici Firenze e Cantarino Torino sono andati al secondo turno senza la condizione comunista. O il centro-destra aperto addirittura senza una lega, perché secondo me non consente. Il vecchio sistema che noi abbiamo ha questo inconveniente, secondo me, di gran lunga limitato rispetto ai grossi vantaggi che riduce al termine. Altro limite è stato quello del, devo dire, mancata realizzazione delle promesse che volevo rinominare. Come vuoi nominare, avrebbe dovuto collegare di più al territorio dei candidati. Fare esprimere come una transizione inglese, fare esprimere varie comunità locali e fare il nome del candidato. No, invece la bipolarizzazione molto forte che si è realizzata al centro ha portato spesso, in assenza di elezioni primarie, ha portato a far cambiare i candidati in collegi dove popolazione locale era praticamente tenuta estranea, probabilmente non tutti voi conoscete il nome del vostro deputato, il vostro collega, cioè quindi questo è un inconveniente, poi il suo primario sarebbe potuto però attenuare l'inconveniente. Quindi si era aperto questo dibattito. Era aperto questo dibattito per la riforma della legge Mattarella, sono stati anche diversi tentativi, il progetto Amato di Nome, alcuni progetti anche un po' bizzarri, cioè vari modi, e c'era chi in maniera drastica aveva anche pensato al ritorno alla proporzionale. Il ritorno proporzionale è una cosa del Parlamento, per esempio l'ultima proposta dei fattori che abbandonato fino a un altro turno, non è che sono abbandonato in nessuna parte, e credo che sia proporzionato il caso Parlamento 5%. Non comunque dietro, ma quale Parlamento si metterà una causa del Parlamento 5%? Tutto conto che le due coalizioni hanno dei partiti che non spererebbero mai più proposti del Parlamento. C'erano vari tentativi di arrivare ad una modifica la legge naturale. Comprendo un tentativo che era stato fatto nel 1999 e nel 2000. Nel 1999 e nel 2000 gli stessi protagonisti, i convegnati, nel 1993 avevano pensato ad un referendum per abolire la quota proporzionale. Perché? Perché quel sistema misto ha uno svantaggio, che è questo di rendere i partiti contemporaneamente uniti, alleati e concorrenti. Uniti attorno a un collegio nominale dove c'è un candidato che viene sostenuto, pare che sia il partito di origine del candidato. Uniti perché c'è una coalizione che viene presentata. Uniti perché addirittura c'è un nome del Presidente del Consiglio scritto nella scheda, ma concorrenti verso il 25% di proporzione. Quindi un possibile premio, l'atteggiamento delle forze politiche, che ha lo scopo di accrescere la propria visibilità per conquistare il 25% di proporzionale, metteva in discussione, o quantomeno se non metteva in discussione, incrinavano sull'unità che si è realizzata attorno al 75%, cioè questo taglio interno. I due referendum non riuscirono, seconda volta sono già finita. Nel 1999 non si realizzò per circa 50-60 mila voti. Non si raggiunse il quorum e poi sapete che quel referendum non è valido se non va a votare l'unità di uno dei eletti di lista. E in quell'occasione, siccome il quorum è molto alto perché sono anche liste di italiani all'estero, liste che non furono ripulite, come si usava a dire in quel periodo, perché erano liste di disordinate, per ragioni anche oggettive che non si erano controllate, avevamo visto che si era gente di 130 anni in partito di elettorale, ad esempio qualcuno che era morto in Australia e non si era riuscito ad avere. Continuava a parte del corpo elettorale. Quindi per il tentativo non era riuscito. Improvvisamente, mentre la Camera dei Deputati stava discutendo una mini riforma per un piccolo particolare della legge materiale, che non vi so dire perché i croci diritti agli studenti c'è uno scopo, cercare di andare lo scopo di una questione tecnica che non sto qui a raccontare, mentre si stava discutendo questo, viene un clima abbastanza di collaborazione. La maggioranza, ancora la maggioranza del governo, presenta degli emendamenti a questi che si occupavano di aspetti marginali che vanno a sconvolgere l'attuale sistema elettorale. Lo sconvolgono nel senso che sostituiscono il sistema misto, 75% nominale e 25% proporzionale, in un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Quanto era legge Turco, questa legge qui avrà un nome che spero, che non lo definirà per avere nella storia. In realtà un sistema è già conosciuto in Italia, perché l'elezione diretta del sindaco e l'elezione del sindaco nel consiglio comunale viene eletta con un sistema proporzionale con premi maggiorali, soltanto per le regioni. Quindi c'è anche lì questo sistema, però con l'elezione diretta del sindaco che trascina, o del presidente della regione che trascina, è unifica, anche se non è il partito solo. Se non ricordo male, infatti abbiamo detto che a Messina c'erano 42 liste, cioè perché anche le piccolissime formazioni che comunque concorrono a formare alleanze per il candidato sindaco, il vincitore del sindaco. Che cosa prevede questo sistema? Quella più alta, già approvato dalla Camera e che la prossima settimana dovrebbe essere discusso. E assai probabilmente approvato dal Senato. Che cosa prevede? Prevede che si abbia delle liste di partito, che i seggi vengano distribuiti con metodo proporzionale, prevede delle clausole in Parlamento un tantino maggiori se si presenta da soli, più di 8 o 2% simplemente collegati ad una coalizione, e la coalizione che ha un voto in più ottiene un premio di maggioranza. Quindi la maggioranza che viene stabilito al 55%. Ricordate che avevo detto il 54,5%, io 55%. Quindi praticamente Camera dei Deputati, non conto che la Camera dei Deputati è più facile, altrimenti è molto più complicato. Camera dei Deputati sono 230 seggi, la maggioranza è 316, la metà più 1, 516, e la maggioranza sono 24 seggi. Poiché ormai in base all'abitudine di la parte di eleggere con il Presidente della Camera un esponente della maggioranza, e perché la Camera non vota, è una richiesta di classe parlamentare, ci sono 23, il voto della maggioranza di 23. Poi sono gli effetti possibili, e gli effetti possibili sono alcuni, dichiarati, voluti. Non è l'effetto di piatto voluto, dire ogni partito deve presentare con il proprio voto per prendere i voti per quello che chiede. Il partito di Casini dice: io non voglio più essere ospitato da Berlusconi, mi voglio misurare, penso che non è la forza necessaria. Si evitano in questo modo più gli inconvenienti che c'erano i collegi nominali, i candidati preferutati, eccetera, eccetera. Il premio di maggioranza è stato voluto per dire: ma noi non vogliamo una persona sicura, vogliamo mantenere il bipolarismo. La PM in modo particolare che si è battuta su questo, quindi non la proposta di pure, il premio di maggioranza, il premio di maggioranza obbliga a fare delle coalizioni alternative tra di loro. Anzi, è stato detto che deve essere indicato al momento in cui si forma l'alleanza, il primo momento si deve essere il candidato alla Presidenza del Consiglio, poi pare che siano arrivati dei rumori da parte della Presidenza della Repubblica, perché dice nel senso della riforma costituzionale vuole andare a incidere sul potere della Presidenza della Repubblica, e quindi è stato detto che si è il capo della coalizione, capo, questo è il che si usa. Il premio di maggioranza è così esiguo che la coalizione destinata a vincere sarà sotto il condizionamento di 23 deputati. E lo dice qui. A Senato ancora di meno, a Senato si prevede 4-5 deputati. Il che significa, diciamo l'ipotesi, che dovesse vincere il centro-sinistra. Il centro-sinistra, che ha una coalizione che va da Mastella fino a Bertinotti, sarebbe sottoposto alla oscillazione che dipendeva dal più uno di Bertinotti e dal meno uno di Mastella. Il numero uno sui politici, chiedere una cosa in più di Bertinotti, una cosa in meno di Mastella. Quindi una coalizione sottoposta a oscillazione, attenzione, molto forte. Sarete presente in collegio attuale, qualora il servizio di centro-sinistra avrebbe sfiorato i 400 seggi. Ma questa maggioranza che la sicurezza è stata ormai molto poco. Quindi l'effetto qual è? Di ridurre, riducendo così drasticamente il premio di maggioranza, di rendere grasso e debole la maggioranza che si deve tornare. E allo stesso tempo ridurre il danno di restituzione, che viene restituito appesantemente delle decinate del progettivo, mentre invece in quel modo ci sarebbe una sessantina di seggi recuperati. Seconda cosa, quindi cosa può succedere? Può succedere o che il governo cresce, perché c'è un'unità molto forte, si portano avanti i punti indicati, non so, da Gerassi, per esempio, nel Corriere della Sera, non lo so, qualche altra cosa di debole che si porta avanti con la Norvegia e dura 5 anni, oppure il governo è costretto alle dimissioni e si riaprono i giochi parlamentari, forma invece si sono proporzionati. riuscire a questo futuro politico, tra l'altro il governo di maggioranza non è collegato a norme cosiddette antirivoltose, non è collegato a tutte quelle norme salvaguardia, giusto, magari che siano, che sono previste dalle riforme costituzionali, che però per ora passato il referendum comunque entrerebbe in vigore nel 2011, messo che riesce a superare il referendum. Quindi potremmo avere il prossimo Parlamento un ritorno ai Parlamenti dell'Italia, della cosiddetta Repubblica, per cui non mi piace la Repubblica, la Repubblica è sempre un po', c'è una fine seconda fine. Con i voti parlamentari che si riaprono e quindi con le successive possibili instabilità del governo, situanti sottoposte a condizionamenti della legge. E magari la formazione di un grande scelto, perché il punto avrebbe tagliato le ali da una parte e dall'altra. Ma questa legge elettorale cerca, è stato detto, di superare i difetti del Mattarellum. No, è tutto un'altra cosa. Qual è il difetto del Mattarellum? Partiti concorrenti, alleati e concorrenti nel suo tempo, per quello di deciso il centro proporzionale, qui addirittura viene massimizzata la cosa. Partiti concorrenti per il 100% del tempo. Quindi l'alleanza, direi che è una scelta. L'alleanza è data soltanto dalla prospettiva di prendere seduto in testa, di prendere il premio maggioranza. Quindi la prospettiva che all'estero più si pensa di vincere e chi pensa di perdere. Ma c'è il capo della coalizione, e con il quale stanno approvando questa legge, il soldato non riesco a farne dalle vicende politiche, ma ovviamente sono contro tutte le obiezioni che vengono date, chi sta per approvare quella legge è in discussione il capo dell'alleanza, perché non si sentito parlare di pacco a profondità, no? Cioè, Casini, Fini, Berlusconi dicono chi avrà più voti. Poi sarà anche il direttore consiglio. Che significa cioè che c'è una concorrenza forte tra i partiti. Quindi in realtà non c'è il candidato in presenza. Altra cosa, avevamo detto che un altro limite della Mattarellum erano i candidati paracadutati. Qui vengono previsti liste bloccate. Attenzione, liste bloccate, secondo me vanno bene. Se noi li sbloccati andiamo a vedere con l'Europa, sono in piccole circoscrizioni, a fare la discernimento. Quello che consente, cioè, a un territorio di controllare chi sono i candidati. Qui invece sono le liste bloccate corrispondenti alle vecchie circoscrizioni. Nella Camera, cioè, è enorme. Per cui ci saranno delle persone che non si conosceranno. Neanche con la città del territorio, ma addirittura. Neanche la scheda, una scheda che sta determinando. Chi avrà voglia andrà nei manifesti che saranno messi nei seggi elettorali e prenderà a capire chi sono i candidati. La lista bloccata va benissimo, per fortuna, dico, non hanno previsto il voto di preferenza, perché c'era chi voleva il voto di preferenza. Sul voto di preferenza devo dire una cosa, che poi ho detto per fortuna. Perché una delle correzioni al sistema proporzionale che è stato individuato dagli italiani nel 1921 era stato il voto di preferenza, cioè la possibilità di poter votare all'interno della lista, un candidato. La conseguenza qual è? In un sistema tutto italiano, che tranne un paese, io di mezzo, Olanda, nessun paese al mondo ha, la conseguenza è che nel col voto di preferenza si determina una competizione tra candidati del suo partito che porta un'ulteriore consumazione all'interno del partito. Un'ulteriore consumazione si comporre in tutto e che sta poi causa non ultimo il cambiamento. Perché causa non ultimo il cambiamento? Perché si richiedono forti spese dei singoli candidati. Che non affrontare loro, non affrontare il partito. E che quindi deve trovare in qualche modo, o con i suoi leggi, attraverso le pubblicazioni, o con il suo impegnando il suo patrimonio, oppure con metodi quelli che ogni volta che invece non era. E quindi, attenzione, quando sento dire male liste bloccate, andrebbero bene, se fossero le liste più piccole, possono essere fatte difficili, ma ci sono motivi per cui non hanno previsto di non si può ricordare. Non è facile, perché per quando prevedere, ogni provincia la lista. non è stato fatto per i motivi che si possono sapere con gli occhi. Questo è il tema di quello che qui ci troviamo. Come sono questo per costruire si fa la conclusione sulla forma di governo? Sono questo per costruire sulla forma di governo nel senso di fare scelte. Di nuovo, la forma di governo italiana che era, si stava avviando verso una forma di governo parlamentare. Voi sapete, dovrete vedere la prossima lezione di Oliva, che le forme di governo parlamentare non sono tutte uguali in Europa. Ci sono alcune forme di governo parlamentare cosiddette di gabinetto, tipo quello inglese del due passi, in cui la maggioranza si contrappone all'opposizione, in cui il governo, il gabinetto è il comitato direttivo della maggioranza. E ci sono forme di governo parlamentare a tendenza federale, in cui cioè i governi sono esposti a tutti i malumori e i condizionamenti dei vari partiti dell'Assemblea, che fa parte di quella francese della Terza Repubblica, e quello dell'Italia della Prima Repubblica, tendenzialmente di tipo assemblea. Invece con il sistema elettorale la forma di governo tendeva a essere diventata una forma di governo di gabinetto, che un po' peso alla maggioranza e alla, come molte comprensioni prima nel caso di prevedere, e al governo. Cambia l'impressione che se va avanti questo sistema elettorale per fare dei passi all'indietro. Io potrei anche fermarmi qui, credo di aver preso tutto quello, forse ho parlato un po' più di quanto mi fosse ripromesso, ma non credo che siano le questioni giuridiche che possono essere fatte a questo tempo della giornata di la cortina il professor Tutorto, quindi grazie a tutti. Quando si tratta di leggi elettorali, sia per la Camera di Senato che per i comuni, che per le concessioni, non si può applicare attualmente, ma deve rimanere in piedi una devono definire norme autoapplicative, perché deve, nel caso in cui il governo e il Parlamento intervengono, non c'è un vuoto, ma si può ugualmente tornare a votare. Criticato, diciamo, queste obbliche che prendono il tipo manipolativo, perché, oppure chiudere completamente la legge elettorale, dalle materie referendarie. Per evitare questo, una proposta che è stata portata avanti e che mi ha prima ricordata, cosa dice? Un emendamento che dice, nel caso in cui questa legge venisse abrogata per referendum elettorale, rimane in piedi la vecchia legge, proprio la vecchia legge Mattarella, provvisoriamente in attesa di un'altra riforma. È un modo per discamotare, cioè per cercare di evitare l'eventuale obiezione della Corte Costituzionale nel caso di un referendum totale. È tutto politico, è tutto politico il discorso.
Non si vedono le sue
distinzioni. Hai due domande se posso. La prima è questa, ma come è stata bene, nel senso che non ma la cosa questa perché è stato chiedendo. Lamentato il basso premio di lavoro, perché tu ragioni come se il sistema politico elettorale italiano c'è una regolare. E se invece nascesse una terza o una quarta forma, un sistema elettorale che regala il 55% a un partito che emette una costituzione a questa proposta, quindi ha il 25% del seggi, noi troviamo un artificiale aumento della presenza politica che ha mai fatto bene su questo punto. Non ho detto su questo punto. Secondo me non è strano i movimenti che ci sono all'interno del partito. La seconda domanda è che è più costruita di questa. La legge elettorale è creata in un in cui il legislatore la scrive in modo da renderla sottoponibile a un giudizio autoapplicativo. E questa legge non lo è. La legge elettorale è una generazione, cioè che non trova applicazione in un processo e si può per costruire una questione per sollevare una questione in questo caso solo quando mai il giudizio elettorale è stato applicato, cioè quando mai i danni sono stati. Non mi sembra, come si può capire, che si stesse condividendo un danno al Senato. Addirittura per introdurre una norma sulle quote rosa che potrebbe essere applicativa di una riforma che questa maggioranza ha voluto, hanno indicato un interpretativo parallelo sull'indicamento di questi giacomi. E se la ricevuta sul fatto che il testo che è in giro è minimale. A questo punto l'unico rimedio possibile è necessario, e cioè il controllo del funzionamento di legge elettorale. E io rimando qua, affezionato alla sua permanente da una nazione dei presidenti, insegna agli studenti che gli individui, non è un operatore di quadro, non solo di condizionalità, e forse ce ne sono in questa vita, ma riguardano anche il merito costituzionale, intendendo se per questo dice che non deve trovare una legge che produca delle distinzioni gravi nel sistema costituzionale. E ad esempio, in termini di maggioranza applicata magari potrebbe, diciamo, fatto una cosa forte, può essere un punto d'altro che sono stati fermati. Mi domando se, secondo me, se questo è un margine, tecnico-giuridico, e in questo caso è una comunicazione, cosa mi chiede la sua esame.
Posso aggiungere una cosa? Una domanda che mi ha fatto anche il giorno. Il reato elettorale che è diversa, la riforma del reato elettorale incide non diverso per il sistema elettorale della Camera e per il sistema elettorale del Senato, che come dicevo prima, questa tanto c'è una norma costituzionale appunto la parte del giornale. E quindi anche il prezzo di maggioranza è calcolato diversamente per il sistema elettorale della Camera e per il sistema elettorale del Senato. Anche con questa prospettiva, cioè per il calcolo del nuovo prezzo di maggioranza su base del giornale, si potrebbe produrre delle conseguenze negative di quello che finirà fino allo stesso tempo, cioè una coalizione che ottiene il maggior numero di voti su base nazionale complessivamente al Senato può risultare per il modo di voti distribuito, eccetera, annullata poi il risultato del premio maggiorato al senato stesso. Anche questo non potrebbe eventualmente rientrare in una possibile giudizio di merito.
Sono due diverse domande. La prima, il premio di maggioranza viene dato alla coalizione che ottiene maggior numero di voti senza prevedere una soglia minima. Sarebbe dovuto dire la coalizione che raggiunge almeno il 40% dei voti, che ha un voto in più rispetto a tutte le altre, ottiene il premio di maggioranza. No?
Diventa 20% sono formati.
Sì, però se si frantuma molto, arriva a un modello di frantumazione, ci può essere anche un partito con una coalizione di pochissime, no? in teoria di pochissimi voti che viene per maggioranza. Qualcuno ha detto fino a sfiorare quando si è realizzato vale il decerto, potrebbe avere il 5%. È vero, questo è il problema. E questo può portare anche eventualmente a un terzo polo, no? Che evita di polarizzarsi con i due schieramenti centro-destra e centro-sinistra, indebolendoli entrambi e cercando di arrivare per finire i voti. E quindi a quel punto avremo delle coalizioni con un voto molto basso. Questo è un problema. E anche nel rispetto dello stesso dato. Dal punto di vista politico, questo è ribaltato. Cioè, se si mette uno sbarramento dicendo che abbiamo raggiunto almeno il 40%, quel terzo polo può essere addirittura incentivato. Perché i partiti, diciamo, di centro del mondo dell'altro schieramento potrebbero dire non ci alleiamo né con l'uno né con l'altro, così nessuno di due raggiunge il 40% e c'è la proporzionale pura, perché il mancato raggiungimento della soglia, per esempio, del 40% determina come conseguenza la proporzionale pura. Come fu il 53, non si raggiunse il 50% più, le sue collezioni raggiunse il 50% più, ne è stato ancora posto. È un discorso che dal punto di vista politico può essere degli effetti politici anche rovesciato. La politica costituzionale è il processo secondo le problemi. Così come può anche accadere, per quanto riguarda il meccanismo del Senato, sul quale io non sono intervenuto per ragioni di tempo e per non perdere un filo che volevo mantenere, può anche accadere che, tenete presente, prendi maggioranza nel meccanismo della Camera. Per il Senato, inizialmente, era stato previsto anche un premio di maggioranza. Per tenere conto di questa nomina di bicameralismo italiano, perché siamo l'unico regime parlamentare al mondo in cui sono due camere che hanno un cambio di fiducia al governo. E allora qui c'è un premio nazionale, che è stato subito obiettato da qualcuno che prevedeva un premio nazionale di maggioranza al Senato controfatto l'articolo 56 della Costituzione, che dice che il Senato deve su base regionale. E allora prevedere un premio di maggioranza a livello nazionale significava andare a trovare gli equilibri politici all'interno delle singole regioni sulla base dello risultato nazionale. Per capirci, il partito sacro da solo, o un partito autonomista resto, che si fosse creato per cercare la rappresentanza al Senato, poteva vedere limiti competenti o aumentarsi, a seconda che fosse parte una coalizione di maggioranza o una coalizione che invece è verso le elezioni. E allora per evitare questo, e pare potrebbe fare, che sia parte anche della sollecitazione della plenaria in questo senso, hanno previsto dei premi di coalizione all'interno delle singole regioni. Con la conseguenza, bisogna determinare, dicevo prima il professor Veronesi, che per il gioco, regioni con molti seggi, regioni con meno seggi, ottenga voti e più che ha avuto meno voti. O addirittura si può dire determinare una situazione per la quale una transizione canta e la finata c'è un'altra. E quindi a quel punto la grossa soluzione italiana sarebbe inevitabile, cosa che non succede a chi tende di perdere le elezioni. e quindi un problema adesso che c'è, di fronte a cui si trova anche spesso il Presidente Arrigo. E vengo all'altra domanda. Io sono d'accordo con l'impostazione che diceva che la legge sull'Occidente, cioè il Presidente della Repubblica non è un solo dato della Corte Costituzionale. Il Presidente della Repubblica, attraverso il rinvio di una legge che non dimenticate, è un rinvio che non comprime l'autonomia delle Camere, perché le Camere vogliono, possono riattivare la legge nel conto del bene del capo Stato, che è un rinvio mediante richieste di esame. Il capo dello Stato possa far valere non soltanto eventuali risposte in costituzionalità, ma addirittura anche il merito costituzionale, cioè come è avvenuto qualche volta, qualche presidente, anche a volte non più di merito, sia pure il merito non veramente politico. Il presidente Canti in realtà non è una critica, è una constatazione, ha seguito una diversa interpretazione del rinvio. Dicendo, ha realizzato anche, mi ricordo, in un incontro con signori tedeschi, che adesso si parla anche delle cose italiane, ha detto che il compito del capo dello Stato è valutare la manifesta incostituzionalità di una legge. In questo modo si attribuisce un ruolo presuntivo rispetto a quello che lui potrebbe avere, il capo Stato italiano. E quasi così di primo derivazione per un giudizio della Corte Costituzionale, perché non posso entrare nel contesto. Non solo, ma a sentire i critici è stata adottata, anche sollecitata l'opposizione, intendiamoci, negli anni della presidenza Ciampi, una tecnica per cui il presidente interviene preventivamente per cercare di eliminare alcune assurdezze delle leggi che venivano poste in essere, quindi intervenendo prima. Questo ha eliminato alcune aspetti di mafia, di lingue, di alcune leggi, soprattutto di persone, e ha fatto comodo anche ad alcuni ambienti dell'opposizione, come comodo la magistratura in alcuni casi, però non c'è dubbio che venga veramente rafforzato. Una volta che si interviene prima e fai le osservazioni, se in qualche modo ne vengono conto, chiudo. Ora, in questa vicenda si dice che il capo dello Stato si è intervenuto in via discreta per far valere alcune cose, per cui quella sulla Senato, sul tema di maggioranza al Senato, per cui ormai si rende poco spazio per intervenire il capo dello Stato, perché sarebbe contraddirsi con funzioni più riassunte. Io spero che ancora il capo dello Stato possa intervenire, possa avere un lavoro, ma non penso che ormai con il sentimento delle cose gli sia possibile tirare un blocco della legge. Questo sono tutti i casi. Non a questi democratici, ma sono i democratici che hanno detto, primo sono in apparenza, il voto di preferenza dà più potere delle cose. Però, primo, andiamo a vedere in concreto se gli elettori amano o non amano questo sistema. Ho dei dati che cito a memoria, che ormai posso darceli, mandarli per email magari. Nel 1992, all'ultima elezione in cui si votò per voto di preferenza, su 100 volte presente streaming, su 100 volte presente streaming, in realtà non avesse scelto il Sarmostino, dell'Università di Italia, che è stata negli anni 80, che la porta avanti. Su 100 presente streaming ce ne sono 20 espressi in lingua romana, circa 20 in veneto, 80-90 nel nostro terreno. Che significa questo? Significa che la dirigenza che vinceva nel 92-94%, che significa? Che il voto di preferenza introduce un rapporto di tipo clientelare tra il candidato e il elettore. È una qualità della democrazia che si può ottenere utile in questa, no? Io ritengo che sia negativo, perché dà forza, da dove il voto di preferenza è poco usato, a piccoli minorati, il 20%. Richiede risorse finanziarie, come dicevo prima, evidente per ciascun candidato. Nel patrimonio attuale del 92, da ogni candidato, sono 4-5 miliardi di euro. E siamo un rapporto di entrata. Questi catanelli, quindi per ultimo dei suoi comunali, tutto votato col voto di preferenza a Catania, sono 4.000 miliardi di candidati. 4.000 miliardi tra comune e quartiere. No? E questi 4.000 candidati hanno utilizzato di un po' di talenti, clientele, no? Non mi pare che si spero che in apparenza è così democratico, nella sostanza corrisponde un buon funzionamento della democrazia. Io non dico che sto cercando di rallettere i miei documentari, però trovo significativo che questo sistema non c'è in nessuna parte del mondo, tranne in Afghanistan, dove hanno votato. Tutto il visto con quelle enormi schede che sembrano delle medicine, no? Enormi, perché lì c'era appunto di votare il singolo candidato. Perché si vota il singolo candidato? Perché si vota il singolo candidato? Perché in questo modo sono tutti i partiti, e quindi evitato con altri partiti. Quindi non solo io preferisco una lista bloccata in questo nominale, ma sono decisamente contro questo, proprio decisamente contro. Una parenza che non si crea la elettorale, ma perché qui i partiti lo votano? Alcuni, solo i primo cristiani lo volevano, perché sono più abituato ad avere un certo tipo di personale abituato a raccogliere voti di avere un rapporto personale. Però sono stati contrari tutti, sono contrari a Enel, sono contrari al Portinari, sono contrari, dice una parte del titolo di ecco. Mi dicevo, ma perché non hanno visto il capitolo? E a questo punto devo dire perché non hanno visto il capitolo. Ci sembrava facilissimo. Invece di dire, visti corrispondenti all'attuale situazione, dire visti corrispondenti, per esempio le province, si prende conto che non avevano il tempo per andare a ridisegnare, no? I colleghi. Perché non l'hanno fatto? Vediamo se qualcuno ci prende un attimo perché non sono fatti. Però devo dire, dovete farci il suo voto. Ma è stato fatto con molti voti. Siccome ci sono tanti deputati che erano contrari alla maggioranza, che erano contrari a questo progetto, perché sentivano ancora di realizzare, perché fatti i conti, no? I deputati europei, i deputati regionali, molti deputati della maggioranza dicevano, ma il mio collegio vinco. Andare a far accettare che avrebbe dovuto invece perdere questo aspetto, sarebbe stato un bel problema. E allora c'era il problema di spostare i deputati siciliani, i deputati lombardi, no? Candidati lombardi, spostarli nelle altre regioni, andava a indicare in finale le altre regioni. Ora con la lista piccola, il tuo ritenuto dei candidati magari che venivano verificati nel territorio, mentre con le liste molto grandi che riguardano per esempio l'intera regione, riguardano le regioni più fatte andare a nascondere, nel senso che non dargli visibilità. E questo ha evitato appunto di andare alle liste piccole che secondo me possono essere anche utili. Lo so per rosa. Dunque, il Quote Rosso è stato in un progetto che avevo visto una cenina dell'accordo del mio certificato. Ma voi sapete che il vostro marzo, l'anno scorso, con un grande clamore, l'anno scorso, 8 marzo 2003, era con grande clamore era stata approvata l'articolo 51 della Costituzione che si riferisce alla pari opportunità anche con appositi provvedimenti, si ricorda, no? Anche con appositi provvedimenti, a partire da tutta la vita di un'altra stessa possono accedere edifici pubblici e cariche di condizioni uguaglianti secondo il diritto di rete. Infine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità con donne e uomini, tra donne e uomini. Questo è una norma che è stata inclusa nel tentativo di prevedere dare base costituzionale alle cosiddette misure positive, no? E nello stesso tempo, per cercare di superare le obiezioni che erano venute dal sentenza della Corte Costituzionale del 1995, al quale Corte Costituzionale aveva 95, la quale era dichiarata incostituzionale la legge elettorale che prevedeva nella lista bloccata l'alternanza pro uomo e donna, sulla base di una valutazione, può accettare o non accettare, ma comunque aveva la sua logica, ci voleva rappresentanza del suo universale, era prescindere dalla distinzione di genere, eccetera, eccetera. Nel tentativo di superare questo visto nella Corte è stata eliminata questa nostra. E intanto non tutti ritengono che sia in grado di superare effettivamente l'obiezione della Corte Costituzionale, ma anche se lo fosse, a questo punto, in ogni caso, una qualche forma di attuazione bisogna dare, che è stato dato per le elezioni europee, sia pure attraverso un sistema di incentivi malogrando il finanziamento pubblico. Qui c'è stato un emendamento che è stato presentato dalla maggioranza stessa alla Camera per prevedere appunto un sistema di quote, che non ricordo esattamente come è stato formulato.
Ma
insieme
a una donna, ogni tre uomini, anche incentivi di tipo economico, non viene l'ammissibilità della lista.
Esatto, con un tecnico. Però era stata bocciata dalla stessa maggioranza. Qui c'è stato un atteggiamento che è un po' perso dell'opposizione, della chiesta in modo segreto. E con il nostro segreto sono scatenati i maschili dell'una e dell'altra parte. Adesso è stato riproposto l'emendamento al Senato, è stato respinto, una volta l'opposizione non l'ha votato, però se vince il governo c'è questo progetto di iniziativa che andrà avanti parallelamente. Io non ci credo che andrà avanti parallelamente. Però, dando quell'interpretazione del potere giudiziario che dà il professor Pigliotto, questo potrebbe essere un argomento verso cui ci ha portato invito il Parlamento a riesare e gli dice, cari parlamentari, voi avete approvato con grande clamore 8 marzo del 2003 la legge sulle pari opportunità, rifletteteci sopra, ritenete che non sia il caso di dare la vostra autonomia, no? Che ha portato così, la vostra autonomia, ritenete che sia il caso della situazione oppure ritenete che sia della situazione. E poi è stato che le Camere potrebbero riapprovare l'esclusione delle quote rosa o ripensarsi per l'inclusione delle quote rosa. Ma mi sto ricordando la commissione che ho fatto io. La quote rosa era fatta così.
Grazie.